Un procedimento abbastanza analogo è previsto dall'articolo 8. Anche qui c'è un procedimento di rafforzamento dell'iter. Riguarda i culti, i cosiddetti culti acattolici, cioè i culti religiosi non cattolici. I rapporti tra questi culti e lo Stato sono regolati dalla legge. Ma questa legge ha anch'essa un procedimento rinforzato, nel senso che lo Stato non può legiferare unilateralmente. Domani mattina si sveglia il governo e dice: facciamo una bella legge sui culti islamici. Non lo può fare. Non lo può fare perché questa legge deve essere negoziata con le rappresentanze di questi culti. E infatti c'è una intesa, si chiama un'intesa con la comunità israelita, una intesa con la Tavola Valdese, una intesa con i testimoni di Geova, una intesa con le chiese evangeliste e così via. Con gli islamici non si è mai fatta, perché gli islamici non hanno una rappresentanza unitaria, per cui si sta cercando di forzare facendo quello che hanno fatto con la comunità israelita, perché anche nella religione ebraica non c'è il Papa. Noi abbiamo il Papa, siamo felicissimi, ma loro invece no, c'hanno il rabbino oppure c'hanno l'imam, che sono autorità locali, come dire, non hanno una struttura verticistica. Per cui c'è una certa difficoltà a trovare con chi fare l'intesa. Di solito è la comunità religiosa che vuole fare l'intesa, perché vuole regolare alcune cose, come si seppelliscono i morti. A noi nel nostro culto i morti si bruciano, né noi ci seppelliscono, da noi invece li mettiamo in frigorifero, non si sa mai. Allora, per mettere il cadavere in frigorifero, uno deve fare un'intesa con lo Stato, perché se lo Stato, se la polizia ti trova un cadavere in frigorifero, generalmente pensa male di te, non pensa che stai venerando i morti in forma di ghiacciolo. E così anche per l'assistenza ai malati, e così anche per i riti tribali con cui ci si sposa, oppure si fanno... si interrompe il matrimonio e così via. Tutte queste cose sono regolate su intese, sono le comunità che chiedono l'intesa, è un interesse delle comunità. Lo Stato può, non è tenuto, può sottoscrivere un'intesa e dar luogo a questo procedimento. C'è una sfilza di associazioni religiose che chiede l'intesa, e le due più contestate sono i Dianetici, che forse sono una banda criminale più che un culto religioso, e ancora più divertenti sono l'associazione degli atei e degli agnostici, i quali hanno detto: e perché noi no? Anche noi vogliamo l'8 per mille. Ovviamente l'hanno fatto in maniera un po' goliardica, è un modo anche per mettere, come dire, la punta dentro nella ferita, e dire: visto che tu distribuisci soldi a i culti religiosi, mi dici che cos'è un culto religioso? Domanda interessante. Può uno Stato laico, agnostico e terzo rispetto alle religioni dire che cos'è religione e che cosa non lo è? Dica.
Non ho capito bene chi sono i primi delle due intese che ha appena nominato.
Dianetici, Scientology.
Ah sì, ok.
Non li conosce?
Sì, adesso capito.
Se non li conosci, li eviti. Sono una banda criminale che specula sul tra l'altro non hanno quei requisiti che generalmente si attribuiscono alla religione, non sono trascendenti ma immanenti e così via, ma insomma, però capito, se io faccio una fondo la religione del devoti del salame, è tutto sommato, non sarei del tutto contrario. Anzi, sarei anche aperto a altri contributi, si potrebbe fare un'alleanza trasversale tra salame, formaggio, tante belle cose. Chi è l'autorità dello Stato laico che mi può dire: no, no, tu non sei una religione? Interessante problema, no? È interessante problema, perché se è un'autoqualificazione, allora ciascuno può avere la sua religione. Io ho la religione dei brufoli e chi mi può dire di no? Perché è ridicola? Ah, se la mettiamo sul ridicolo, allora incominciamo a discutere all'interno delle religioni, non è questa la sede per fortuna, no? Tutta una serie di misteri e così via. è difficile, imbarazzante, per cui su questo lo Stato non si comporta secondo i suoi interessi. Ha un forte interesse a fare un'intesa con gli islamici, ogni tanto, perché qualche volta improvvisamente non c'è nessun interesse, perché comporta anche degli obblighi, non c'è nessun interesse a fare l'intesa con gli agnostici. È una questione discrezionale. Ma una volta che viene fatta l'intesa, questa intesa viene approvata con legge, dice l'articolo 7, e quindi con procedimento legislativo che c'è un rafforzamento a monte, in origine. L'articolo 116, ve ne parlerò parlando di regioni, ma è una cavolata, anche se piace molto a Formigoni. Articolo 132 e 133 sono cose alquanto complicate, tristi e noiose, che riguardano lo spostamento di un comune in una provincia diversa, lo spostamento di un comune in una regione diversa, lo spostamento, la creazione di nuove province. La creazione di nuove province, c'è un pacco di proposte di legge così in Parlamento, c'è anche qualche proposta per l'abrogazione delle province, nel frattempo non si fa niente. Allora, tutte queste o cambiamento delle denominazioni dei comuni, problemi alcuni ridicoli, alcuni anche interessanti. Per esempio c'è stato di recente lo spostamento di alcuni comuni del Marchigiano, del Pesarese, in Emilia-Romagna, ha corso il rischio di far saltare tutto il meccanismo delicatissimo della legge elettorale, perché sforavano i 4 milioni di abitanti, e quello è stato uno dei pochi casi in cui si è seguito questo procedimento, che è un procedimento complicato, perché qui la Costituzione non vuole che sia la maggioranza in Parlamento a decidere i destini delle comunità locali. Per cui queste comunità locali sono prese dentro in un procedimento che è anche lungo, si basa su un referendum, sui pareri dati dagli enti interessati, eccetera, che è tutto un procedimento complicato che sta a monte del disegno di legge presentato dal governo. Vedete, sono tutti casi in cui la Costituzione ritiene che il normale procedimento legislativo, il normale procedimento di fronte alle Camere non basti, ma sia necessario integrarlo con ulteriore acquisizione di rappresentanza. Meno male si va a regolare minoranze religiose, anche la Chiesa Cattolica ormai è una minoranza religiosa, minoranze territoriali. E si dice che questa regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e le minoranze non sono legittimamente disciplinabili in via unilaterale dallo Stato. E quindi tutto questo meccanismo di regolazione deve basarsi su una forma o di intesa, concordato intesa 7-8, o di partecipazione di referendum per quanto riguarda gli enti locali. C'è bisogno di una integrazione di rappresentanza, che vuol dire bisogno di un'integrazione di legittimazione democratica. Siamo partiti dall'articolo 70, siamo arrivati all'articolo 79, leggi rinforzate, e quindi poi si è portato dietro le leggi rinforzate, però possiamo andare avanti con gli articoli 80 e 81, che non riguardano leggi rinforzate, ma leggi cosiddette atipiche. Atipico vuol dire che non sono tipiche, sono fuori dal tipo. Ossia sono leggi specializzate, leggi che hanno caratteristiche particolari e funzioni specializzate. L'articolo 80 riguarda l'autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, l'articolo 81 riguarda l'approvazione dei bilanci. Che cosa hanno di particolare queste due leggi? Sono leggi coperte da riserva formale. E sono leggi di conseguenza che rappresentano un controllo politico del Parlamento sul governo. il trattato internazionale lo stipula il governo, in via, diciamo, di stipulazione, e poi viene presentato al Parlamento. Le prassi parlamentari vietano di modificare e di condizionare la ratifica, anche se è possibile per diritto internazionale introdurre delle clausole, ma questo lo studierete in diritto internazionale. La prassi parlamentare dice: il Parlamento ha un timbro, anzi due, l'autorizzazione della ratifica e l'ordine di esecuzione. Può non usarli, per cui rifiutare la ratifica, di autorizzare la ratifica, ma se decide di autorizzare la ratifica, mette un timbro e basta, non c'è un potere legislativo. Per cui sono leggi a scarso valore normativo, scarso per modo di dire, perché l'ordine di esecuzione è sì un timbro, piena e completa esecuzione è assicurata a questo trattato, ma in forza di quell'ordine di esecuzione tutto ciò che il trattato prevede diventa norma dello Stato. Prossimamente, parlando dell'Unione Europea, scopriremo che l'Italia con quel timbro ha dato luogo all'enorme emissione di norme comunitarie nel nostro ordinamento, semplicemente con un timbro. Ma in quel timbro non c'è l'espressione di un potere legislativo del Parlamento. La tipicità sta in questo, che non c'è espressione di alcun potere normativo del Parlamento, ma semplicemente l'autorizzazione del governo, anzi l'autorizzazione al Presidente della Repubblica. Analogo discorso si può fare per l'articolo 81. Dei prossimo mese e mezzo, salvo che il governo non decida di dimettersi prima, assisteremo all'annuale rito dell'approvazione del bilancio. Qual è il problema del bilancio? Intendo il documento bilancio. Il bilancio è una legge fondamentale, come vi dicevo, vi ho detto più volte, se il Parlamento non approva il bilancio si chiudono le luci, non si pagano gli stipendi, non si danno le multe perché non c'è con chi pagare i vigili urbani, non si possono incassare le tasse e così via. Per cui la legge di bilancio è una legge annuale, ogni anno viene approvata. Va approvata entro il 31 dicembre, salvo la possibilità di esercizio provvisorio che ormai non si usa più, e dura un anno, vale un'autorizzazione di un anno. Adesso si sta approvando il bilancio di previsione del 2011, deve essere approvato entro il 31 dicembre e scadrà il 31 dicembre 2011. Ma a parte questo, c'è una norma che vi dice qual è la particolarità del bilancio. Articolo 81, terzo comma: con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Questo significa che la legge di bilancio non ha nessuna capacità di innovare l'ordinamento giuridico. Si possono quantificare, dire: ma quest'anno il PIL aumenterà del 7% in Cina, dello 0,7% forse, e di conseguenza prevediamo che l'IRPEF aumenterà del 7%. E questa è la partita che scriviamo in bilancio. Ma col bilancio non si possono introdurre nuove tasse, si possono prevedere gli incassi delle tasse già previste dalla legislazione sostanziale. E lo stesso per le spese. Si potrà prevedere che quest'anno, siccome andando in pensione X docenti universitari, la spesa per il personale universitario diminuirà di tot. È una previsione. Ma non si possono prevedere nuove spese. Le spese e le entrate devono essere previste dalla legislazione sostanziale. Questo per un semplice motivo, che la legge di bilancio è un librone così. È un librone così, fatto di numeri, alcuni numeri ci dicono qual è la voce, il titolo di entrata, il titolo della spesa, e gli altri numeri prevedono gli importi. È un documento contabile. In questo documento contabile, in cui nessuno ci mette più che tanto la vista, se non è un ragioniere di professione pagato per questo, perché non è divertente, non è che uno la sera dice oggi stasera leggerò 4-5 pagine di bilancio a letto, perché la quarta riga ha finito il suo bilancio. E per evitare che il governo nel bilancio inserisca delle novità, c'è questo divieto. Il parlamentare può anche non leggere il bilancio, non gli frega niente. Sa che quel bilancio è una previsione sulla base della legislazione che lui ha già votato in precedenza. Per cui non c'è nessuna vis innovativa, mettiamola così. Non ha nessuna vis abrogativa, non abroga leggi, non introduce norme nuove, ma è una proiezione contabile di norme già esistenti. Tanto è vero che per dare un senso alla manovra di bilancio, in questo periodo il governo presentava la legge finanziaria e adesso presenta la legge di stabilità. Questa è una delle grandi riforme fatte nel 2009. Cancellato legge finanziaria, hanno scritto legge di patto di legge di stabilità, ma il documento ha lo stesso senso. Questa è la vera manovra di bilancio, quello su cui si scorna il governo, quello che Tremonti ha portato in Consiglio dei Ministri, e Bondi e La Russa non hanno partecipato alla riunione del Consiglio dei Ministri perché Bondi ha detto io non voglio elemosinare dei soldi. Poi gli casca qualcosa a Pompei, ma questo che se ne frega, per lui la sua dignità è salva. La manovra economica viene fatta sulla legge finanziaria, ossia sulla legge di stabilità. È lì che si decide. Lì si decide se si aumenta il ticket sulla sanità, lì si decide se si aumentano gli anni per andare in pensione, lì si decide quanti tagli si fanno nella ricerca scientifica in Italia e così via. Sono decisioni di spesa e decisioni di entrate assunte con norme che modificano la legislazione vigente. Introducono nuove imposte, tolgono qualche imposta, prevedono nuovi capitoli di spesa, tagliano capitoli di spesa. Questo lo si fa con una legge sostanziale, che è la legge che poi va in Parlamento, il Parlamento fa finta di discutere, quando finalmente ha discusso per un po', arriva il governo con un maxi emendamento e voto di fiducia e dice questo maxi emendamento, articolo 1, 1300 commi, voto. Questione di fiducia, non si discutono più gli emendamenti, si vota sì o no, se si vota no il governo se ne va, se si vota sì è finito il procedimento legislativo. Questo è il nuovo stile inaugurato negli anni 90 e mai derogato. Tutti i governi, centrodestra, centrosinistra, hanno approvato la legge finanziaria così. Il che vuol dire che poi la legge finanziaria entra in vigore il 1 gennaio. Ci si mette 365 giorni per capire che cosa conteneva e poi è finita, perché c'è la nuova legge finanziaria. È un incubo, un vero incubo, anche perché voi capite che un corpo legislativo fatto di un articolo, due articoli, qualche volta in un colpo di generosità siamo arrivati a tre articoli, l'articolo 3, ci sono delle cose divertentissime, articolo 3,720. Non c'è una rubrica. E una volta è successo addirittura questo, io non ci volevo credere, ma poi mi hanno chiesto di dare una mano all'impugnazione e mi sono troppo divertito. Stato e Regione stavano discutendo una certa cosa, cosa anche importante perché erano le derivazioni idriche, per cui la produzione di energia idroelettrica, cosa molto delicata. E stavano lungamente discutendo come fare questo decreto legislativo. Il decreto legislativo era pronto, ma le regioni hanno dato l'assenso. Allora il governo si è scocciato e nel maxi emendamento gli ha messo dentro. Paf! Integralmente. Senza neanche cambiare il prima e il dopo. Per cui a un certo punto, a un comma di questo articolo, si diceva le disposizioni della presente legge valgono come principi fondamentali, grande riforma, eccetera. Che ovviamente si estendeva a tutta la legge finanziaria, che era una cosa priva di senso perché dentro c'erano i carabinieri, c'era, che so io, il finanziamento della missione in Afghanistan, per cui cose che non riguardano le regioni. No, preso e messo dentro, votato la fiducia e così rimasto. Per dirvi l'assurdità anche di una tecnica legislativa. Però il vero peso della legislazione si scarica tutto sulla legge finanziaria, che non è una norma, non è uno strumento previsto dalla Costituzione. La Costituzione non parla di questo, la Costituzione parla di quelle che erano le forme antiche, cioè la legge di bilancio preventivo. Ci sono due bilanci, quello preventivo e il rendiconto. Il bilancio preventivo va fatto prima dell'inizio dell'anno solare e gestisce tutte le spese e gli introiti dello Stato. Finito l'anno solare, il governo presenta il rendiconto, quanto effettivamente incassato e quanto effettivamente speso. Sono due documenti contabili e sono due documenti contabili che non hanno alcuna forza normativa. Non contengono norme, contengono solo previsioni e constatazioni di spese. Per cui sono anche delle leggi sostanzialmente bloccate. E quello che vuole la Costituzione è che siano sostanzialmente non solo bloccate, ma vuote di norme nuove. Questa è la loro atipicità. C'è un'iniziativa obbligatoria del governo, riservata al governo, una legge annuale, alla fine dell'anno ha finito. Non può essere abrogata totalmente, non è che un giorno il Parlamento dice abrogo il bilancio, non si può. Non può essere abrogata per referendum, anche perché non ci sarebbero i termini. È una legge tutta, in tutto e per tutto, atipica. Vedete, questo vi dà l'idea come il nostro costituente, bene o male, avesse un suo progetto scrivendo questo titolo, la formazione delle leggi. Parte dal tipo legge, il procedimento legislativo, gli atti che concorrono con la legge, gli atti con forza di legge, e poi gli atti che hanno deformità rispetto al modello della legge, le leggi atipiche. Finisce con l'articolo 82 che riguarda altre cose, che sono le commissioni d'inchiesta, solo perché anche quelle di solito vengono fatte con legge, ma di quello oggi non vi parlo. Anzi, forse non vi parlerò mai.